Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, abbiamo visto la vita esemplare, straordinaria di questo grande santo francescano, San Bonaventura, il secondo fondatore dell'ordine. Come abbiamo detto, più volte, riformò così profondamente l'organizzazione dell'ordine francescano da essersi meritato questo titolo. Vescovo, cardinale, consigliere dei papi, insegnante alla Sorbona, insegnante universitario, autore di grandi scritti, di grandi summe, di grandi testi scolastici, uno dei più grandi, se non il più grande, scolastico, maestro scolastico dell'ordine francescano, e soprattutto il filosofo e il teologo che ha dato un'impronta duratura a tutta la teologia francescana successiva. Qualunque autore francescano noi andassimo a prendere dopo San Bonaventura, è inevitabile trovare tracce nel loro pensiero che affondano appunto in questo grandissimo filosofo e teologo. Oggi noi affrontiamo, diciamo con estrema sinteticità, nel senso che ovviamente il nostro corso è di storia della Chiesa, non è un corso di storia della filosofia, quindi non possiamo approfondire tutti gli aspetti, sarebbe impossibile, ci vorrebbero moltissime ore di lavoro e di lezione, ma cerchiamo di cogliere l'essenza. L'essenza del pensiero di San Bonaventura che, avendo influito sul pensiero, sulla mistica, sulla teologia, sulla spiritualità francescana, ha avuto anche un grandissimo ruolo storico. Perché? Perché le idee, i sistemi filosofici e teologici, quando influenzano un ordine che per moltissimi secoli è stato l'ordine più diffuso in tutta la cristianità, è evidente che influenzano la Chiesa e influenzano quindi la storia. Perché l'opera di innumerevoli padri francescani, illuminati, ispirati anche dal pensiero di San Bonaventura, si è riflesso anche in azioni, in opere, in un modo, diciamo, di vivere la propria fede che ha influenzato profondamente anche la storia della Chiesa. Dunque, non è mai un esercizio vano dedicare tempo a comprendere una filosofia perché le idee camminano e svolgono un ruolo profondissimo, appunto, nella storia. Diamo subito la nota di fondo di tutto il pensiero di San Bonaventura, cioè qual è l'essenza del suo sforzo teoretico, del suo sforzo di pensiero. San Bonaventura arriva sulla scena del pensiero, è contemporaneo di San Tommaso, quando ormai si è pronti a recepire il pensiero di Aristotele. Nel senso che Aristotele è stato ormai tradotto, ci sono diverse versioni, tradotto dai testi originali, non più solo dalle traduzioni arabe, e quindi c'è un Aristotele più genuino che ormai è accessibile nella totalità dei suoi testi noti. E è impossibile non fare i conti con questo grandissimo filosofo. Così come appunto anche San Bonaventura li fa. Ma di fatto, nel caso di San Bonaventura, il rapporto con Aristotele è molto diverso da quello che abbiamo cercato di evocare, sia pur rapidamente, di San Tommaso. Infatti, mentre San Tommaso, senza alcuna esitazione, qualifica Aristotele come il filosofo, cioè Aristotele è la filosofia, Aristotele sul piano naturale è la massima perfezione raggiungibile nel cercare di comprendere l'uomo, la natura, l'ordine appunto naturale stesso, così come la logica, l'etica, la politica, la retorica, qualunque disciplina affrontata da Aristotele è per San Tommaso modello e punto di riferimento. Naturalmente non senza profonde innovazioni e correzioni che San Tommaso stesso apporta. Diverso è il rapporto di San Bonaventura. San Bonaventura, infatti, conosce Aristotele, lo apprezza, lo stima, ma per lui Aristotele non è il filosofo. Il pensiero aristotelico non è la filosofia, ovvero lo usa in modo molto diverso da quello che ha posto in essere Santo Tommaso. Lo usa cioè scegliendo singole parti, per così dire, lacerti, frammenti, elementi, a volte anche sparsi, presi dalle singole opere, che approva, che trova particolarmente fecondi come possibile uso. Pensiamo, per fare un esempio fra tanti, all'utilizzo dei concetti di materia e forma, di sostanza ilemorfica, di potenza e atto. La più importante forse scoperta di Aristotele, il divenire come passaggio dalla potenza all'atto, sono tutte categorie che appunto San Bonaventura utilizza, ma le utilizza accanto ad altre fonti filosofiche, come per esempio alcuni aspetti del pensiero stoico, neoplatonico, che utilizza con la stessa libertà e scioltezza. Quindi c'è un rapporto meno organico e meno radicale con Aristotele. Seconda grande osservazione è questa, che di fatto questo approccio di San Bonaventura con il pensiero peripatetico, con il pensiero aristotelico, ha una motivazione. L'arrivo di Aristotele era stato, non dimentichiamolo, una sorta di tempesta violentissima, soprattutto perché il suo arrivo era stato mediato dai grandi interpreti arabi, Averroè e Avicenna. E aveva avuto un grande successo l'averroismo latino, cosiddetto. L'averroismo latino aveva prodotto danni incalcolabili, contro cui lo stesso San Tommaso lotterà duramente, perché l'averroismo latino tendeva a sfociare nella dottrina della doppia verità, dottrina per la quale la filosofia può giungere, nello sviluppo del suo discorso, a conclusioni inconciliabili con la fede o inconciliabili e in contrasto con la fede. Quindi la soluzione alla doppia verità, una verità di ragione che non collima ma è in contrasto con una verità di fede, era data dagli averroisti latini come di tipo fideistico, cioè una soluzione irrazionalistica, una soluzione fideistica che appunto rinunciava a cercare di conciliare ragione e fede. Contro l'averroismo latino si scaglia San Tommaso duramente e fa del suo pensiero uno sforzo titanico, impressionante, di conciliazione, armonizzazione perfetta, luminosissima, proprio di ragione e fede, perché rigetta completamente il principio della doppia verità. Fede e ragione non possono avere esiti, come dire, conclusioni in contrasto fra loro, perché e la fede ha Dio come origine e autore, e la ragione umana è creata da Dio per la verità. E quindi, essendo Dio la fonte tanto della scrittura quanto della fede, non è pensabile un contrasto radicale fra conclusioni vere della ragione e conclusioni vere del sapere teologico. Invece, la risposta all'averroismo latino di San Bonaventura sarà sostanzialmente un attacco, potremmo dire, una grande prudenza che a volte diventa anche una vera e propria lotta contro un eccesso di utilizzo di Aristotele, contro un appoggiarsi in campo filosofico troppo rigidamente o troppo esclusivamente ad Aristotele. E se questo è lo sfondo generale del suo pensiero, ne consegue un ritorno a un'altra grande fonte filosofica, potremmo dire l'altra grande fonte filosofica che aveva dominato tutta la cultura medievale fino a quel momento, ovvero Sant'Agostino. Sant'Agostino è dunque la tradizione platonica e neoplatonica che trova in Sant'Agostino un suo primo grande interprete e poi si prolunga nel corso del Medioevo. Abbiamo quindi una sintesi originalissima in San Bonaventura. Da un lato lotta contro l'averroismo latino e prudenza e limiti nel usare Aristotele, utilizzato solo in modo, diciamo, rapsodico, cioè qui e là, in alcuni spunti geniali e sicuramente per San Bonaventura molto validi, che non possono non essere accettati dai filosofi cristiani. Ma un ritorno preponderante, decisivo alla filosofia di Sant'Agostino, che appunto è di origine essenzialmente neoplatonica. Ricordiamoci sempre che Sant'Agostino aveva come grande fonte filosofica in sostanza le Enneadi di Plotino, Enneadi che sintetizzano in sé tutto il pensiero di Platone, di Aristotele e anche in parte di altre correnti filosofiche antiche come gli stoici. Quindi di fatto Plotino era una sintesi molto vasta del pensiero greco precedente e Platone, chiedo scusa, Sant'Agostino si era ispirato e aveva disunto il suo linguaggio filosofico, le sue categorie proprio dalle Enneadi di Plotino. Dunque, San Bonaventura torna a Sant'Agostino, torna a Sant'Agostino e un po' come era stato fatto e sarà sempre fatto nelle reazioni, diciamo così, antiaristoteliche. La reazione antiaristotelica di San Bonaventura è appunto fondata su un ritorno a Sant'Agostino. E vedremo come un po' tutto il modo di pensare, il modo di operare, diciamo il tono di fondo del pensiero di San Bonaventura è profondamente segnato da questo, chiamiamolo così, agostinismo che caratterizza la sua strategia teoretica, la sua strategia filosofica. Infatti, questo agostinismo, chiamiamolo così, si traduce in San Bonaventura in alcuni elementi molto chiari, per esempio la superiorità della fede sulla scienza, la netta superiorità e capacità veritativa, capacità di guidare la verità della fede sulla scienza. Non sono solo cioè due vie diverse fra loro, ma che convergono nell'attingere Dio come assoluto e fondamento del tutto, ma sono due vie asimmetriche, disomogenee, dove comunque la fede comanda e guida e illumina più profondamente della scienza, soprattutto per un motivo, perché di fatto è molto maggiore l'intensità, diremmo esistenziale, spirituale, che la verità attinta con la fede ha rispetto alla verità attinta con la scienza. La verità attinta con la fede non è solo una verità contemplata, ma la verità in cui e con la quale entro in un rapporto, in ultima istanza, di amore, di contemplazione, perché non dimentichiamo che verità, in senso ultimo, è in sede teologica Cristo stesso. Nostro Signore Gesù Cristo è la verità. Quindi la fede ha un primato perché permette di conoscere il vero in modo ultimo, ma con una netta superiorità di intensità e di trasporto spirituale, perché è una verità alla quale si aderisce e non solo che si contempla, con una forza, forza dell'amore e del slancio unitivo che la scienza non potrà mai avere. La scienza è utile, è necessaria perché affina strumenti che la stessa teologia può utilizzare, ma deve aprirsi alla fede. La scienza non è nulla se non è comunque illuminata dalla fede. Quindi, pur essendo autonoma, la scienza filosofica è un esercizio della ragione naturale che partendo dall'osservazione di dati empirici si eleva a conoscere il mondo in modo sempre più ampio, profondo e rigoroso, ma anche la scienza filosofica esige per essere posta in essere in modo effettivamente fecondo, esige il concorso della fede. Solo una mente, un intelletto illuminato dalla fede riesce a operare con fecondità anche in campo scientifico e filosofico. Potremmo dire, usando un'espressione di molto successiva che desumiamo da Kant, che la verità di fede svolge in un certo senso un ruolo regolativo nell'uso della ragione filosofica naturale. Andiamo, fatte queste premesse che inquadrano un po' tutto il pensiero di San Bonaventura. Andiamo a vedere alcuni aspetti chiave, diciamo alcuni elementi chiave del suo pensiero, per poi focalizzarci soprattutto sull'intelletto Itinerario della mente a Dio, l'itinerarium che è la sua opera più famosa e per certi versi anche più interessante perché davvero racchiude tutto lo spirito del pensiero di San Bonaventura. Ricordiamoci che il cuore dell'agostinismo, sia filosofico che teologico, è la primalità e la centralità assoluta di Dio. Questo è un po' il centro del pensiero di Sant'Agostino. In latino, San Bonaventura la chiama primitas divina, cioè primalità di Dio. Dio, è tutto, fonda tutto, tutto a lui converge, tutto da lui è retto. Dunque, in San Bonaventura vi è, questo slancio teocentrico che è di una forza enorme. Appunto simile a quella del suo maestro Sant'Agostino. Vi ricorderete come Sant'Agostino, in un passo famosissimo dei suoi scritti, dice: due sole cose io cerco, l'anima e Dio. L'anima e Dio. Questa breve frase sintetizza davvero tutto lo spirito dell'agostinismo. L'anima e Dio, ma non come oggetti separati, l'anima e Dio perché è sprofondandomi nell'anima, nella mia interiorità, che io posso giungere a Dio stesso. Potremmo dire che, con qualche variazione, in un certo senso, la stessa cosa accade con San Bonaventura. È come se in fondo lo interessassero essenzialmente l'anima e Dio. Questa quindi primitas divina o primalità di Dio, questa centralità assoluta di Dio in ogni discorso, in ogni sforzo che la ragione compie. Per arrivare alla verità. Ecco, gli studi su quanto abbiamo detto, abbiamo inquadrato, diciamo così, con poche pennellate, un po' l'essenza di San Bonaventura. E questo poi dà origine, vedremo come, quando avremo capito anche altre cose, è interessante capire come la spiritualità francescana, in ogni tempo, anche oggi, quando è autentica, è profondamente segnata da questo approccio filosofico che stiamo tentando di chiarire, ma lo faremo se avanzerà il tempo alla fine. Dunque, dicevo, gli storici del pensiero filosofico medievale hanno, nel corso del Novecento, soprattutto nel secondo dopoguerra, hanno fatto notare che, entrando nei dettagli più tecnici, del rapporto con l'agostinismo del XIII secolo, come a Parigi, quindi alla Sorbona, dove operano San Tommaso e San Bonaventura, gli stessi pensatori agostinisti, e primo fra tutti San Bonaventura, erano molto attenti appunto anche alla tradizione aristotelica e alle fonti arabe e giudaiche che stavano alle spalle del loro rapporto con Aristotele. Quindi di fatto, poi confrontando San Bonaventura e San Tommaso, si scopre che in realtà anche San Tommaso, in qualche modo, è a sua volta e si proclama un erede di Sant'Agostino. Cioè, stiamo attenti a creare fratture, divisioni troppo nette, quando invece scavando si scopre che anche per San Tommaso è evidente che Sant'Agostino ha una centralità enorme. Io dico sempre, nella Summa, credo che sia difficile trovare una sola pagina Summa Theologiae in cui non c'è almeno qualche citazione di Sant'Agostino, è incessantemente citato. Quindi non c'è una vera contrapposizione fra francescani, agostiniani o agostinisti e domenicani aristotelici, sarebbe una grossa falsificazione. I francescani si occupano di Aristotele, i domenicani studiano, oltre ad Aristotele, molto a fondo Agostino. Ecco un po' il chiarimento che occorreva fare. Bene, torniamo a noi e riprendiamo il nostro cammino sul pensiero in generale di San Bonaventura. Abbiamo un primo grande elemento, la teoria della conoscenza. Qui San Bonaventura parte assumendo come valida la concezione aristotelica, che vede appunto l'esperienza come essenziale nel processo conoscitivo, quindi il contatto diretto, concreto, sensibile con enti che appunto si offrono ai nostri sensi, ma enfatizza soprattutto l'infusione nell'anima da parte di Dio di quei principi primi che permettono effettivamente di conoscere. Perché questi principi primi sono di fatto norme eterne che coincidono con Dio stesso come verità eterna. Quindi è vero che Aristotele ha ragione nell'enfatizzare il rapporto col mondo sensibile come inizio del processo conoscitivo, ma l'accento è posto da San Bonaventura sulla scia di Agostino, di Sant'Agostino, sui grandi principi eterni che illuminano la nostra mente e permettono il processo conoscitivo. E questi principi eterni, proprio in quanto immutabili ed eterni, non possono essere creati da noi perché noi siamo mutevoli e sono quindi in noi infusi. Ecco che San Bonaventura, questo è tipico del suo metodo, anche affrontando il problema gnoseologico, cioè il problema della conoscenza, mostra come di fatto Dio eterno e immutabile sia quella luce che fonda ogni nostro giudizio, quella luce soprannaturale che appunto illumina la nostra intelligenza e permette la formulazione del giudizio. Quindi la stessa me la mente, nell'atto anche più semplice di conoscere qualunque realtà, in quanto la giudica questa realtà e la giudica in base a principi eterni e immutabili, per ciò stesso è in un rapporto diretto con Dio, che appunto illumina la sua mente. Questo piccolo esempio, la dottrina della conoscenza, vedete come ci porta, l'abbiamo ovviamente estrema, molto semplificata, ma fa già capire come in San Bonaventura ci sia questo anelito tipicamente agostiniano a passare dall'esterno all'interno, dall'esteriore all'interiore, dal materiale allo spirituale, dall'uomo e dalla creatura a Dio. È proprio il cuore del suo metodo. Trovare e vedere la via che conduce comunque a Dio, da qualunque punto prospettico io parta. Seconda osservazione, stiamo andando in ordine in un certo senso sparso, perché a noi qui interessa evocare lo spirito del pensiero di San Bonaventura più che fare un discorso tecnico che non avrebbe alcun senso, sarebbe troppo vasto. Secondo grande elemento, molto interessante, riprende l'argomento ontologico. Cosa interessante perché ricorderete come avevamo detto che San Tommaso è un avversario di questo argomento e in una famosa questio diciamo dimostra che non è concludente, che l'argomento ontologico non è concludente. Invece in San Bonaventura vi è un'interessante profonda ripresa dell'argomento ontologico. Vi ricordo che l'argomento ontologico è l'argomento che afferma che partendo dall'idea di Dio, come ente sommo, infinito e perfetto, posso pervenire attraverso dei passaggi logici, sillogistici, pervenire alla certezza che Dio stesso esiste. Argomento posto in essere da Sant'Anselmo d'Aosta per primo, ma ripreso nel corso della storia da San Bonaventura e poi da altri autori fino ad arrivare a Leibniz che lo riprende ancora nel 600. Vi è un secondo elemento interessante. A differenza di quanto affermato da San Tommaso, San Bonaventura tenta delle dimostrazioni del fatto che il mondo è creato. Detto in altre parole, secondo San Bonaventura, si può attingere attraverso la ragione filosofica la certezza dimostrativa che il mondo è creato. E devo dire, non c'è il tempo di ricostruirla perché è molto tecnica e complessa, ma è davvero affascinante e profondissima l'analisi che fa San Bonaventura per dimostrare che appunto il mondo come realtà creata non è una verità inaccessibile all'uomo, è di fatto dimostrabile. San Tommaso lo negava e affermava che invece era dato, rivelato dalla fede, che che il mondo proviene dal nulla, è creato ex nihilo e non è eterno. Invece in San Bonaventura il mondo si può dimostrare razionalmente che è creato. Un altro elemento, sto andando come vedete per i punti più interessanti, più caratteristici di San Bonaventura. San Bonaventura si interroga sulla sostanza, sul concetto di sostanza, che è il concetto chiave della metafisica e della fisica aristotelica, e sviluppa una dottrina che riprende da autori a lui precedenti, molto interessante, molto importante, cioè sviluppa l'idea all'interno del concetto di universale struttura ilemorfica del reale che è tipica di Aristotele, cioè ogni realtà, l'ente, ciò che è sostanza. E la sostanza è ilemorfica, cioè vuol dire che è unione di ule, materia in greco, e morfè, forma in greco. Quindi ilemorfico vuol dire fatto di forma e materia, sinolo, unione di forma e materia. Quindi in Aristotele ogni ente è, tutto ciò che esiste, è unione di forma e materia. Vi è un principio formale, la forma essenziale o eidos, che appunto plasma, fa essere l'ente ciò che esso deve essere. Quindi l'ente non è due cose che si uniscono, è un'unica realtà, la sostanza, ma la sostanza ha due principi in sé, la forma che plasma la materia e appunto la rende ciò che la sostanza deve essere. Invece in San Bonaventura c'è una incredibile, diciamo, innovazione, che poi non è un'innovazione assoluta perché in realtà è la ripresa, il commento, l'ampliamento, l'approfondimento di concetti che erano già emersi in passato, parla di materia spirituale, cioè mentre lo spirito nell'uomo o negli angeli, che sono enti puramente spirituali, è appunto sia in Aristotele che nella tradizione domenicana pensato come del tutto immateriale, quindi l'anima spirituale dell'uomo è realtà totalmente immateriale, al pari di Dio o dell'angelo. Invece in San Bonaventura si parla di una materia spirituale che di fatto egli interpreta a partire anche dal concetto di potenza ed atto in modo molto complesso, molto profondo e molto interessante. E partendo da questo tema della materia spirituale, modifica il concetto tradizionale tomista e aristotelico della materia come principium individuationis. Diciamo che questo vi ricordo che è uno dei temi più complessi e più importanti della storia della filosofia medievale, soprattutto, e qui c'è uno stacco piuttosto netto. In San Tommaso è la materia segnata che rappresenta il principium individuationis, perché la forma intelligibile è di per sé universale. Facciamo un esempio. La forma albero o la forma uomo è di per sé universale, è uguale in tutti, è l'anima razionale, immortale, spirituale che Dio crea in fondo in un uomo al momento del concepimento. L'anima quindi di ogni uomo è assolutamente uguale, non è che i due uomini hanno un'anima diversa. La ragione è universale, ogni uomo ha la ragione, all'anima razionale come sua essenza, e questa struttura spirituale, questa forma che fa di lui un uomo è identica a quella di ogni altro uomo. Quindi gli uomini sono identici quanto alla forma essenziale. Che cosa li differenzia? Che cosa fa sì che Carlo sia diverso da Luigi e Luigi molto diverso da Giovanna? È l'unione con la materia segnata. E quindi quella materia individuale che effettivamente l'anima, alla quale l'anima si unisce, dandole una forma specifica, e la materia segnata è l'elemento che differenzia Carlo da Giovanni. Se per assurdo Carlo e Giovanni fossero anime allo stato puro, non unite alla materia, sarebbero totalmente identici, non si potrebbero distinguere. È la materia segnata che fa sì che le persone si differenzino. carattere, come, per mille aspetti, come, perché la materia assegnata ha questa capacità appunto di differenziare gli enti fra loro. Invece in San Bonaventura il discorso è molto diverso, non è più così, cambia il concetto di principium individuationis. E qui si apre la pista che poi porterà a Hans Scoto e alla Caritas e alle riflessioni che la scuola francescana successiva andranno a fare su questo complesso tema, sfociando poi con Occam in esiti, diciamo, nichilistici in un certo senso. Facciamo adesso una pausa. Io vi ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Abbiamo visto alcune categorie essenziali del pensiero di San Bonaventura. Prossimo nostro impegno e prossima nostra chiacchierata è completare la sua filosofia e commentare brevemente l'itinerarium Mentis ad Deum. Grazie di aver partecipato e buona domenica.